Paragrafo 3. Un mondo nuovo. La scoperta dell'America. Già qualche anno prima dell'impresa di Vasco de Gama, il navigatore italiano Cristoforo Colombo aveva attraversato l'Atlantico sbarcando in una terra che aveva scambiato per le Indie orientali. A differenza dei portoghesi, che insistevano nei loro tentativi, poi riusciti, di circumnavigare l'Africa, Cristoforo Colombo si proponeva di raggiungere l'Oriente dirigendosi verso Occidente. L'idea, audace e insieme stravagante, si basava su due convinzioni che Colombo condivideva con alcuni geografi del tempo. La prima era che la Terra fosse sferica, e questo, come sappiamo, era giusto. La seconda, che la distanza fra le Canarie, le isole più occidentali della Spagna, e il Giappone non superasse le 3.000 miglia. E questo era sbagliato. In realtà le miglia sono quasi 10.000. Senza contare che a metà strada fra l'Europa e l'Asia orientale si estendono le Americhe, un continente di cui gli europei ignoravano ancora l'esistenza. Isabella di Castiglia concede a Colombo aiuti finanziari. Colombo non aveva i mezzi per realizzare il suo progetto. Li ottenne dopo lunghi anni di attesa, quando la regina Isabella di Castiglia ebbe raggiunto l'obiettivo che più le premeva: eliminare il dominio arabo da Granada. Allora gli furono concesse 3 navi, 2 caravelle, la Nina e la Pinta, e una imbarcazione più grande e più lenta, la Santa Maria, che fu la nave ammiraglia su cui viaggiava Colombo. Con questa piccola flotta egli salpò dal porto spagnolo di Palos il 3 agosto 1492. Colombo era un grande navigatore. Conosceva le direzioni dei venti e seppe sfruttarli con abilità. Non si diresse direttamente ad ovest, come avevano fatto altri che non erano più tornati, ma a sud verso le Canarie, dove sostò quasi un mese in attesa di venti favorevoli. Poi puntò a occidente verso il mare aperto. Preparativi e strumenti di viaggio. Sulle navi Colombo aveva fatto caricare botti di acqua, formaggio, carne in salamoia, cereali per fare il pane e qualche cassa di sonagli, specchi e perline di vetro da usare per scambi o per doni. Per la navigazione disponeva di strumenti come la bussola, che indicava il nord, il quadrante, che permetteva di localizzare la stella polare, l'astrolabio, che basandosi sull'altezza del sole a mezzogiorno consentiva di stabilire la latitudine. La longitudine, misura particolarmente importante negli spostamenti da est a ovest o viceversa, non si sapeva ancora determinare con esattezza. Per farlo si sarebbe dovuto attendere ancora un paio di secoli. Spinte dal vento, le caravelle correvano veloci. I tempi di navigazione stabiliti da Colombo in quel primo viaggio rimasero quasi invariati fino al XIX secolo, quando l'oceano cominciò a essere percorso da piroscafi a vapore. Colombo raggiunge il continente americano. Tuttavia, nel gran mare vuoto, le 3 imbarcazioni dovettero navigare per ben 37 giorni, e per l'equipaggio furono giorni terribili, con la Spagna ogni momento più lontana, l'acqua e i viveri che scarseggiavano e la tentazione sempre più frequente di ammutinarsi e di tornare indietro. Finalmente, il 12 ottobre del 1492, una delle navi annunciò con un colpo di cannone che la terra era in vista. Colombo sbarcò su una piccola isola che gli indigeni, ossia le popolazioni del luogo, chiamavano Guanahani e che egli ribattezzò San Salvador. Oggi si chiama Watling e appartiene all'arcipelago delle Bahamas. Convinto di aver raggiunto le Indie, Colombo chiamò indiani gli abitanti dell'isola, o indios in spagnolo, e il nome rimase poi a indicare i nativi d'America. Nei giorni successivi furono raggiunte Cuba, che Colombo ritenne parte della terraferma asiatica, e Haiti, scambiata per un'isola dell'arcipelago giapponese. Il grande navigatore non si rese mai conto di aver scoperto un nuovo continente, neppure nel corso delle successive spedizioni, ne fece 4, durante le quali esplorò il Venezuela e l'America settentrionale. Dal trionfo alla sventura. Al ritorno del primo viaggio, Colombo ricevette in Spagna accoglienze trionfali. Lo stesso Colombo, nel riferire la sua impresa, si disse persuaso di essere stato guidato dalla divina provvidenza. Ma poi, passati i primi entusiasmi, la delusione si impadronì degli spagnoli. Essi avevano sperato di ricavare grandi ricchezze dalle spedizioni oltremare. Invece, nelle terre scoperte da Colombo, si era trovata solo una minima quantità d'oro. Non c'erano i palazzi dalle cupole dorate descritti da Marco Polo, ma capanne dai tetti di canna. E invece di ricchi mercanti, c'erano indigeni nudi con cui era quasi impossibile intendersi. Il prestigio di Colombo, a corte, cominciò a diminuire. I sovrani diedero ascolto a coloro che lo accusavano di non sapere amministrare le nuove terre e Colombo dovette subire gravi umiliazioni e amarezze. Quando morì, nel 1506, era quasi povero e ormai dimenticato. L'America prende il nome da Amerigo Vespucci. Neppure la terra che egli aveva scoperta derivò da lui il proprio nome. Esso proviene da un altro navigatore italiano, Amerigo Vespucci, protagonista fra il XV e il XVI secolo di importanti viaggi di esplorazione lungo le coste dell'America. Egli si spinse fino alla parte più meridionale del continente e durante questi viaggi si convinse, probabilmente per primo, che la lunghissima costa lungo la quale navigava non poteva essere asiatica, ma doveva essere un continente a sé, separato dall'Asia, un mondo nuovo, totalmente sconosciuto agli europei. In suo onore, un geografo tedesco propose di chiamare il nuovo mondo America, cioè Terra di Amerigo. Fino al XVIII secolo, però, fu ancora in uso anche il nome di Indie occidentali. L'inizio dell'età moderna. Secondo la maggior parte degli storici, l'impresa di Colombo ebbe conseguenze di tale importanza nella storia del mondo che l'anno 1492 fu scelto per indicare la fine di un'epoca, il Medioevo, e l'ingresso di un'altra, l'età moderna, che comprende 3 secoli, dalla seconda metà del XV alla seconda metà del XVIII secolo. I 2 eventi, la conquista di Costantinopoli e la resa di Granada, con cui si aprono i primi 2 paragrafi di questo capitolo, possono considerarsi i momenti finali di una storia incentrata intorno al Mediterraneo, gran parte della storia antica e medievale, e nello stesso tempo come la fase d'inizio di una nuova storia moderna che, partendo dal Mediterraneo, si spalanca su uno scenario assai più vasto, comprendente tutto il mondo. Sappiamo comunque che la divisione in periodi della storia non solo è convenzionale, ma è frutto di una cultura europea, perciò si basa su vicende essenzialmente europee. In realtà, come hai potuto vedere nella carta delle pagine di apertura, ogni continente, compresi quelli di cui gli europei ignoravano l'esistenza, era popolato da tempo e in ciascuno si erano svolte vicende importanti per la storia dell'umanità. Fonti: gli Indios d'America, descritti da Cristoforo Colombo. Ritornando dal suo primo viaggio in America, Colombo inviò una lettera al tesoriere privato del re, insieme a un'altra destinata alle altezze reali. La lettera, scritta fra il 15 febbraio e il 14 marzo del 1493, è una relazione sulle isole scoperte nelle Indie e comprende anche una descrizione delle popolazioni indigene d'America. Riportiamo una parte di questa descrizione. Essi non hanno ferro, né acciaio, né armi. Usano solo armi di canne, ponendo a capo di queste un bastoncino aguzzo, e non osano quasi servirsene. Sono così privi di malizia e così generosi che quasi non lo si crederebbe. Non negano mai una cosa di loro proprietà, anzi, invogliano le persone a richiederla, e si mostrano così amorevoli che darebbero il cuore stesso, e chiedendo loro una cosa di valore o di poco prezzo, la si ottiene subito. Credono che io, con queste navi e questi uomini, sia disceso dal cielo. Questo non deriva dalla loro rozzezza, perché anzi sono dotati di sottile ingegno e navigano abilmente in tutti questi mari e rispondono prontamente su ogni cosa. Solo è che non avevano mai visto gente vestita alla nostra maniera e con navi del genere. Essi hanno in queste isole moltissime canoas. Ho veduto alcune di queste piroghe portare fino a 70 o 80 uomini.